possiamo dare il buongiorno a Luca Marchetti? Certo, ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora Luca, domanda subito che ti faccio, che sensazioni hai a 24 ore, un giorno alla vigilia insomma della sfida della Juventus per quanto riguarda l'eventuale superamento del turno della Juventus contro il Villarreal? La Juventus sembra essere in buone condizioni, dovrebbe recuperare Chiellini, dovrebbe recuperare Dybala, che chiaramente difficilmente vedremo in campo tra i titolari all'inizio, oppure magari no, potremmo essere sorpresi. Dall'altra parte Villarreal anche qualche incerottamento ce l'ha, però è una squadra sempre molto difficile da affrontare. Emery è la prova di tutto ciò. Che partita ti aspetti, certo, domani?
Una partita accorta da parte della Juventus, senza la frenesia di doverla per forza sbloccare subito, con un'acquisita consapevolezza nel corso di questi mesi che è andata man mano crescendo. Alla Juventus all'andata ha giocato tutta la gara sul gol lampo di Vlahovic, no? E poi diciamo che è stata fra virgolette punita per una difesa di un risultato che sarebbe stato preziosissimo in realtà. Quindi io credo che il leitmotiv possa essere lo stesso. Allegri non ha mai fatto, non ha mai nascosto che bisogna badare al sodo, no? Anzi, credo che questo sia proprio il suo mantra, la sua specialità, la sua capacità di poter essere e rimanere concentrati fino alla fine sulle cose che realmente poi contano per raggiungere un risultato. Poi tanto viene giudicato se quel risultato lo raggiungi o meno, molto più difficilmente viene giudicato sul come, per carità, poi dopo conta anche il come, ma di come ce ne sono tanti, no? Ne abbiamo discusso in tantissime circostanze rispetto a questo, per cui mi aspetto una partita molto accorta. La cosa più importante per la Juventus, al di là del fatto che ora il gol fuori casa non vale più doppio, fra virgolette, è comunque non prenderlo questo gol, perché poi è vero che con l'1-1 vai ai supplementari, ma poi quel gol lo devi fare, no? Quindi intanto secondo me la prima reazione, l'utilizzo di reazione che farà la Juve è quello di non subire, rischi, per poi avere la consapevolezza, perché questa consapevolezza la Juventus l'ha presa, che il gol naturalmente per passare il turno lo deve fare.
Il gol lo devi fare, ma soprattutto devi stare attento a non prenderlo, anche se il gol, certo, non vale doppio, abbiamo detto, quindi anche un 2-2 lo ricordiamo a beneficio di chi magari è rimasto un po' indietro. No?
Soprattutto lo 0-0 non ti qualifica, no? A differenza degli altri anni.
Sì, esatto. Certo. Quindi anche questo è un aspetto da... Tra l'altro sia lui che tanti allenatori, Luca, dicono sempre noi ancora non ci siamo abituati a questa idea del gol fuori casa che diciamo non vale più come prima, però direi che piano piano si sta cominciando a entrare anche un po' in questo meccanismo. Ti aspetti Dybala in campo dal primo minuto? Te l'aspetti tra i convocati? Ti aspetti che possa giocare? O credi che ci sia dietro questa assenza di Dybala, oltre che un problema fisico, un problema legato al fatto del chiarimento dell'aspetto contrattuale?
No,
che deve avere?
No, solo problema fisico. Solo problema fisico, perché sarebbe assolutamente deleterio rinunciare a un giocatore importante perché non c'è ancora l'accordo, perché non c'è stato ancora l'incontro. Peraltro il fatto che non ci sia stato l'accordo, l'incontro, non è certo dipendente dalla volontà di Dybala in questo momento, no? Ma è dipendente dalla volontà della Juventus, quindi troverei veramente inopportuna una situazione del genere. Non credo affatto che sia così, credo che se Dybala non è stato disponibile finora sia a causa di un problema fisico. Credo che questi problemi fisici possano essere alla base magari di un rallentamento della trattativa, perché la Juventus dice: se ti devo pagare tanto però ti ho a disposizione il 50% delle gare, capisci che comincia a essere un problema, no? Da un punto di vista salariale. Io credo che Dybala possa essere convocato, non so se giocherà dall'inizio o meno, credo che se però sarà convocato, come credo, sia recuperato, perché il problema è di natura muscolare, come sai, no? Quindi o sei recuperato o non sei recuperato, non ti rischi di romperti ancora di più se non sei pienamente recuperato, proprio nel momento più importante della stagione. È vero che questa partita è importante, la Juventus ha dimostrato di poter supplire all'assenza anche di giocatori molto importanti come Dybala, e quindi dopo è vero che se tu non passi il turno questa è la partita più importante dell'anno in Champions League, senza dubbio, ma se poi invece, come sperano tutti i tifosi juventini, i dirigenti e naturalmente Max Allegri, il turno lo superi, le più importanti diventano le prossime due.
Allora, intanto arrivano anche i nostri presenti. C'è Gianni che dice: presente, sto facendo da mangiare. Di già, ragazzi, alle 11. Sì. Tu quando hai finito di fare
magari, però abita da qualche altra parte col fuso orario.
Esatto. No, Gianni, dove sei che mangi già alle 11:10?
Perché oppure colazione.
Esatto. Poi, tra l'altro, torna. Sì, mi sembra un po'. No, se hai colazione, sta a Napoli, siamo sicuro.
Colazione all'inglese, però. Colazione a Napoli, ma all'inglese.
Ma all'inglese.
Sta cucinando una frittatella.
Esatto, bravissimo. Luca, poi, tra l'altro, tornando alla questione di Dybala, mi era sembrato che in conferenza stampa Allegri aveva aperto, no, una porta alla fiducia verso questo giocatore, i problemi
dalla sua.
Esatto, dalla parte sua, dici tu. E io comunque, insomma,
no, ma sai perché? Perché allora, Allegri ha le domande sul rinnovo di Dybala, dice non aspetta a me.
Esatto.
Dopodiché però lui
si aspetta dal giocatore che ha 29 anni, dice seppure hai questo problema in essere, ci sono tanti altri giocatori che l'hanno affrontato, devi fare professionista.
Non solo, ma lui poi fa affidamento su Dybala, indipendentemente dal fatto che sia a scadenza o meno.
No, ok, perfetto. Quindi insomma è chiaro che mi vengono in mente anche le parole di Chiellini, che ha detto sia io che Messi abbiamo giocato un europeo senza contratto, quindi insomma ci si può in questo periodo storico anche abituare a questa situazione.
Geniale.
Esatto.
Geniale risposta.
Esatto.
Però erano condizioni completamente diverse. Chiellini sapeva,
sì,
che avrebbe rinnovato.
Bravo.
E non c'erano dubbi che avrebbe rinnovato.
Messi sapeva che qualcuno lo trovava.
No, che avrebbe rinnovato con la Juventus.
Sì.
Messi viveva un periodo che poi si è sfociato nel trasferimento al Paris Saint-Germain, di rottura da ormai un anno con la sua squadra, eh. Qui è diverso, però per carità, giustamente da capitano ha detto la cosa migliore possibile e l'ha detta secondo me con il cuore, dicendogli: caro Paolo, non ti stare a preoccupare se il rinnovo ce l'hai o no, tu intanto vinci, che se vinci il coltello dalla parte del manico ce l'hai te. E poi comunque non è che domani mattina non hai lavoro e devi andare a fare un altro mestiere. Fare sempre il calciatore, lo fai sempre a altro livello, fare sempre a altro livello, se non lo farai il sottotesto è anche questo, no? Se tu vinci e sei forte, squadra la trovi, la squadra la trovi di primissima fascia. Non ti devi preoccupare, credi in te stesso fondamentalmente, no?
Sì,
se
sì.
Ci abbiamo
Allora, poi ci scrivono, ma tutto sommato alla fine rinnoverò oppure no? Questo è poi un altro discorso, no? Che poi è la domanda semplice, no? Dice vabbè, tutto certo. A posto, giochi, non giochi, la testa ce la metti, no? Le gambe, la partita con Villarreal è importante, ma alla fine resta o no? Io ho parlato di quello che insomma si dice in queste ore, anche che sarebbe flirtando anche con l'Atletico Madrid. In realtà è un flirt che è nato tanto tempo fa, ricordo di una cena addirittura con Simeone. Non so quanto di reale ci sia, però è chiaro che un allenatore è un giocatore a scadenza di contratto, in attesa di rinnovo, si guardi comunque attorno, Luca.
Ma sì, io credo che però finora Paolo non abbia mai affondato con chi ha provato a flirtare con lui, che può essere l'Inter, può essere l'Atletico Madrid, può essere chiunque tu voglia, perché intorno a Dybala non può non accendersi l'interesse, no? Ma magari il Newcastle, per dire, no? Che deve cercare di fare una squadra, prima pensare a salvarsi, ma poi fare una squadra che possa aggredire subito le posizioni alte della Premier League. È normale che si vada verso questo tipo di situazione. Allo stesso tempo, ti ripeto, secondo me Dybala non ha affondato il colpo, aspetta la Juve.
Ah, sicuramente.
Questa è un'apertura. Poi se l'aspetta per dirgli di no, se l'aspetta per capire l'offerta, se l'aspetta perché vuole veramente capire se l'offerta è più bassa rispetto a prima, quanto è più bassa, perché è più bassa, se vuole far parte lui di questo progetto oppure no. Certo è, come ci siamo detti l'altra volta, che se tu rinvii l'appuntamento, anche questo fa parte della strategia, per mettere in difficoltà la controparte.
Certo. Certo,
per farti riflettere un po' di più, per farci parlare a noi, sappiamo, cioè, dobbiamo traslare, secondo me, alle volte le dinamiche che abbiamo della nostra vita di tutti i giorni anche in queste situazioni. Alle volte ci si avvicina, no, a quelle che possono essere le impressioni degli altri, traslandole fra di noi. Se noi vogliamo fare una cosa,
sì,
e siamo abbastanza convinti di volerla fare, ma chi ce la deve far fare non ci prende mai appuntamento, che pensi? La sera vai a dormire,
sì,
e dici: ma sarà, allora, ho scelto bene, ho scelto male, questo magari non ha voglia, che faccio? Gli mando un messaggio domani, mando un'altra mail, glielo ricordo, ma non faccio la figura dello stupido. no? E tutte queste domande, tutte queste considerazioni se le starà facendo anche Dybala, il cane Dybala.
Sicuramente.
Fatte le debite proporzioni, per carità.
Ma tu ne hai vissute e ne raccontate tantissime, Luca. Ci trovi qualche anomalia in questa storia di rinnovo che oggettivamente va avanti da tanti mesi, penso da...
Ci trovo una singolarità.
Ok.
Ci trovo una singolarità. È una delle poche volte in cui è una società che sta prendendo tempo, anziché il giocatore. Però noi non ci siamo mai meravigliati che abbia preso tempo Vlahovic con la Fiorentina. Non ci siamo mai meravigliati che abbia preso tempo Kessié con il Milan, o Donnarumma con il Milan, o Perisic in questo momento, no, con l'Inter. Adesso è l'Inter che sta prendendo tempo con Perisic perché ha comprato Gosens.
Certo.
Adesso è la Juventus che sta prendendo tempo con Dybala
perché ha preso Vlahovic,
certo. Perché vuole capire bene come funziona, perché sta facendo bene i conti, perché magari nel frattempo ha capito che ci sono altri giocatori in giro per il mondo che con l'investimento che io ho destinato a Dybala possono essere magari più funzionali, più giovani, più bravi, più belli, più alti, più forti, che ne so io, o più bianconeri, non so, di Dybala. Oppure dicono, guarda, Dybala è stato con noi il numero 10, la faglia scelta di capitano, però per noi a questo prezzo qua. Si fanno delle valutazioni che poi alla fine sono economiche, no? Però oggi questa anomalia c'è. Da un po' di tempo a questa parte anche le società partecipano in maniera attiva al processo di rinnovo del contratto. Questo perché sono tanti i giocatori che vanno a scadenza contratto. Poi possono cambiare i rapporti di forza, sì, ma sta a anche al giocatore farli cambiare. Questo forse è quello che chiede la Juventus, no? Forse che spera addirittura di dire, dimostrami che ancora la danza la conduci tu, perché io voglio un leader.
Certo, ma infatti
Belotti non ha rinnovato il contratto con il Torino, che era un bel contratto.
Però
oggi Belotti magari non è stato convinto da nessuno ad andare via, e magari il dialogo col Torino poi può riprendere, per dirtene un'altra, no? Però le società ormai o dicono questo è il mio tetto, fino a qui arrivo, se vuoi firmi con me io sono contento, se vuoi prendere di più io di più non ti do, come ha fatto il Milan con Donnarumma, con Kessié, come ha fatto l'Inter con Perisic, cioè, come ha fatto il Torino con Belotti, eccetera eccetera. Oppure non c'è rapporto, come è stato fra Napoli e Insigne, oppure c'è una trattativa. All'interno di una trattativa vale tutto.
Certo, è chiaro. No, ovviamente poi dopo fanno le valutazioni un po' tutti. Io credo che sia anche questione di tempo, e chiudo il discorso di Dybala qui. Cioè, se quando la Juventus era sembrava abbastanza decisa, Antun avesse avuto l'abilitazione, certo, a poter chiudere la trattativa, magari là si chiudeva e si risparmiavano tutti questi mesi, e soprattutto tutte le valutazioni di un club che nel frattempo, come dici tu, da una parte vedi Belotti che comunque non è convinto, però va avanti, gioca nello stesso modo, fa vedere qual è il suo valore.
Perché è cambiato il modo anche di porsi dei giocatori. Oggi, per fortuna, non ci poniamo più nella condizione, noi giornalisti per primi, di dire ah, è la scadenza, gioca, non gioca. Ti ricordi, fino a 10 anni fa, ma anche meno, il giocatore a scadenza non veniva convocato.
Sì, è vero.
Perché lo dovevi punire.
È un po' oggi quello che chiedeva anche la piazza fiorentina, per esempio, a Vlahovic a un certo punto, alla società, poi è stato bravo italiano comunque a utilizzare
Vlahovic. Se la Fiorentina è in quella posizione di classifica, lo deve anche ai gol di Vlahovic. Sicuramente al gioco di italiano, sicuramente alla squadra, ma anche un po' ai gol di Vlahovic. Hanno continuato a far bene anche senza, per cui le idee vanno avanti anche con altri interpreti. Ma oggi gioca Belotti, oggi gioca Kessié, ha giocato Donnarumma fino all'ultimo giorno, oggi gioca Perisic, oggi gioca Insigne, che ha già deciso di andare via.
È cambiato.
Da questo punto di vista è cambiato ed è un bene. Per cui devo dirti che da un certo punto di vista è cambiato anche il nostro atteggiamento, intendo come stampa, nei confronti di queste tematiche di cui parliamo tanto, ma in maniera secondo me più meno ossessiva.
Sì.
E dall'altra è cambiato anche l'atteggiamento delle società, che prima vedevano come una mission dover rinnovare per forza il campione, perché sennò chissà che succedeva. Oggi, che non hanno più questa pressione mediatica e anche economica, perché se non c'ho i soldi non ti posso rinnovare, se i soldi li posso investire in un'altra parte, quando ce ne ho meno di soldi magari ragiono in maniera più lucida, invece che fare i discorsi della maglia, della bandiera, eccetera eccetera, e seguire gli umori della piazza, che giustamente ha le sue esigenze. E quindi tutto viene trattato in maniera un po' più asettica, un po' più professionale, togli un po' di romanticismo se vuoi a tutto questo. Però, perché poi magari succede, ecco, che Donnarumma, che è cresciuto nel Milan, vada a seguire i dollari del Paris Saint-Germain o i petrodollari del Paris Saint-Germain, Però Donnarumma al Milan se l'è goduto fino alla fine. Succede che poi non rinnovi, amen, bocca al lupo.
Hai fatto il nome di Frank Essie, intanto Gianni dice sto al nord, si mangia alle 13, alle 12 si comincia a cucinare, quindi
Il problema è che sono le 11,
anzi alle 12, alle 12 si mangia, alle 13 si va al lavoro, quindi 11 e 20 sta cominciando a cucinare alle 12.
No, al nord non si va al lavoro alle 13, al nord si va al lavoro alle 7 di mattina.
Tra l'altro, infatti, no, vabbè, certo, poi dipende dal lavoro che fa Gianni.
Ma certo.
Quindi a Napoli, per esempio, si potrebbe andare a lavorare a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Ma dopo era per tutto ormai, dai.
Oramai così ci arrangiamo. Senti, invece ti chiedo, a proposito di Kessié, quanto è diversa la situazione Kessié Dybala e soprattutto, qua ti aggiungo io, è vero dell'offerta, o meglio, dell'interessamento del Paris Saint-Germain per Leao, detto che i tifosi hanno veramente spalancato una porta di critiche a tutta la squadra, la società, hanno detto non abbiamo bisogno che fate una cozzaglia di campioni, serve un progetto, e sono stati quasi quasi più lungimiranti i tifosi di Leonardo, mi permetto di dire, da questo punto di vista. Quindi Leao Paris Saint-Germain, Allegri, perché oggi Tutto Sport parla anche di un Paris Saint-Germain che starebbe pensando anche ad Allegri, Paris Saint-Germain e soprattutto la situazione di Kessié, questi tre fronti.
A Kessié, da che informazioni abbiamo noi, il club più interessato oggi è il Barcellona. Poi se c'è anche il Paris Saint-Germain, meglio per Kessié.
Di sicuro non c'è il Milan.
No, il Milan c'è, ma c'è fino a una certa cifra, che magari non è una cifra che oggi accontenta Kessié e il suo procuratore. Fanno delle scelte, come abbiamo detto prima, anche economiche, allora Kessié gioca con il Milan fino alla fine e poi bocca al lupo per la tua nuova avventura calcistica, noi andremo a prendere un altro giocatore, considerando che avremo a disposizione 30, 60, 90 milioni di euro da investire fra cartellino e ingaggio, perché questo più o meno è il costo complessivo che avrebbe dovuto scucire il Milan, ma lo avrebbe fatto volentieri, lo farebbe volentieri per trattenere Kessié. Se questo è all'ordine, chiaramente parlo.
Sì,
se
certo.
Questo non va bene, e c'è qualcuno che riesce a investire di più su che sì, perché ha una disponibilità economica superiore, allora va bene, non si può competere contro queste cose qui. Cioè, quando parliamo, no, di attaccamento, simboli, eccetera, eccetera, lo dobbiamo traslare anche non solo alle società, anche ai giocatori. Per quanto riguarda Leao, l'interesse del Paris Saint-Germain, per carità, io penso che oggi abbiano altri problemi a Parigi. Io penso che il giocatore non può non piacere ai grandi club, perché ha dimostrato di essere un giocatore dalle grandissime potenzialità. Il Paris Saint-Germain oggi ha, come dicevi te, altre necessità, perché soprattutto dovesse andare via Mbappé, con Messi e Neymar fischiati, con un progetto tecnico che purtroppo per loro ha fallito, perché la collezione di campioni non si è tramutata in collezione di trofei, ed è difficile farlo, ci vuole anche un po' di pazienza, però io penso che se una volta che spendi un miliardo di euro la pazienza ti finisce, no? E quindi vuoi vincere subito, non ti basta più solo il campionato francese. Invece purtroppo in Europa il Paris Saint-Germain ha raccolto molto, 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 molto meno delle proprie ambizioni, questo è un tema molto importante. Pur essendo vero, come ha detto anche Leonardo alla fine della partita, che nei 180 minuti, alla fine 150, ha giocato forse meglio il Paris, anzi sicuramente meglio il Paris Saint-Germain, poi però ci sono anche gli ultimi 30 che hanno marcato la differenza.
Sì.
Contro una squadra che il Real Madrid non è all'apice del proprio splendore, ha rispolverato il proprio splendore, ha approfittato delle crepe degli avversari sia in Liga che in Champions League. Quindi se sono interessati a Leao lo scopriremo, è una possibilità. Io credo che se alcuni colleghi lo hanno scritto hanno sicuramente trovato delle conferme rispetto a queste indiscrezioni. Mi sono perso l'ultima parte della domanda, che era quella di
su Leao, ne abbiamo parlato, tra l'altro c'è
Leao,
anche
Kessié.
Leao che sia Allegri, avevamo parlato di Allegri, della possibilità che lui possa andare essere tra i nominati, diciamo, dal Paris Saint-Germain, che ovviamente ripartirà senza Pochettino, immagino.
Ma questo vedremo. Penso di sì anch'io,
Sempre
prima a pagare è sempre l'allenatore.
Certo, è quello. No, non puoi cacciare 10 giocatori che ti costano un'infinità e che difficilmente piazzano.
Di Allegri si era già parlato. Io credo che Allegri non lascerà la Juventus.
Sono d'accordo anche io.
Avrebbe fatto altrimenti avrebbe fatto una scelta diversa quest'estate.
Però c'ho una sensazione, non so se hai la stessa sensazione, il contratto è di 4 anni, io ho la sensazione che la Juventus abbia scelto Allegri per fare quello che sta esattamente facendo Allegri, cioè ritornare un po' a quel punto di partenza da dove poi si era deciso di cambiare i piani con Sarri e poi dopo ritornando un po' sui propri passi,
sì, però,
con Pirlo. Dopodiché 2 anni, 3 anni, secondo me, potrebbero anche decidere di separarsi. Ma è una sensazione.
Non lo so, magari rimangono insieme ad altri 15.
Ah, certo.
Non lo so, questo non lo so. Per carità, poi dipende da tante cose. Però Allegri è in grado di poter gestire e di poter costruire. Su questo penso, no? Di poter costruire anche una mentalità. Su questo penso che non ci siano dubbi.
No, no, certo.
Penso che se avesse voluto farlo e mettersi alla prova in un contesto diverso da quello di Torino, lo avrebbe già fatto. Perché a Real Madrid era stato chiamato esattamente per fare questo. Per essere il primo tassello di una ricostruzione a lungo respiro. Perché poi sai benissimo che a Madrid la prossima estate hanno intenzione di investire sul mercato,
sì,
no?
Sì.
E quindi quando sei Real Madrid e puoi investire sul mercato, ragazzi, è un bel costruire. Però
no, beh, certo.
Di fronte a questi due progetti, se vuoi anche simili, ma con delle disponibilità economiche, delle pressioni anche differenti, Allegri ha preferito tornare alla Juventus. Quindi io credo che da questo punto di vista Allegri la propria scelta l'abbia già fatta. Poi nel calcio si può cambiare idea, per carità.
C'è una domanda per te, andiamo con questa nota audio, vai Giorgio, poi ce ne sta anche un'altra, ci sono delle domande anche testuali, vai.
Buongiorno, vorrei fare due domande, la prima a Vincenzo e poi l'altra al grande Marchetti. La prima, ma Pessotto che fine ha fatto? Me lo chiedo da un po' di giorni e te lo volevo chiedere anche a te. La seconda, per quanto riguarda il mercato, ma terzini per la Juventus, ci sono novità? Ciao, grazie, Marco Moretti.
Partiamo dai terzini della Juventus, Luca. Se ci sono novità, se insomma si sta già cominciando a pensare a quelli che potrebbero essere i terzini del futuro. Io ti faccio il nome di Bellanova, di Cambiasso, per esempio, se sono dei nomi che ti
Cambiasso,
risulta possono,
sì,
finire.
Cambiasso sì, Bellanova perché no. Cambiasso ne avevamo parlato anche noi nel mercato di gennaio. È un giocatore che ha scadenza contratto a breve, 2023 se non sbaglio.
Sì.
E quindi deve cambiare casacca, a maggior ragione se il Genoa non dovesse riuscire a tirarsi fuori da questa posizione di classifica estremamente negativa. Però stiamo parlando di ragazzi che andrebbero a costituire una base, no?
L'alternativa ai titolari, diciamo, dici tu.
Diciamo che c'è meno urgenza oggi, no?
Sì.
Di questo tipo di operazione. Allora magari oggi credo che la Juve più che sulle alternative dei terzini sia concentrata, ecco, come abbiamo detto, sui rinnovi e sull'attacco, e poi sull'individuare un grande centrocampista che possa dare quel cambio di passo che chiede anche, no, la Juventus,
certo,
ai suoi giocatori, perché alla fine di giocatori, con tutto il rispetto, come Bellanova, come Cambiaso, la Juventus li trova, perché è stata sempre bravissima a trovarli ed arrivare prima degli altri, ci lavora, però io credo che le maggiori sforzi siano concentrati sul rebus attaccanti barra rinnovo.
In tanti ci chiedono nel frattempo anche di Berardi, rispondendo invece a Marco Moretta, Pessotto è responsabile, Pessotto è responsabile del settore giovanile della Juventus, quindi chiaramente difficilmente lo troverai sotto i riflettori, anche se di recente ha parlato proprio al nostro collega Ivan Cardia, rilasciando un'intervista, parlando di alcuni giovani che stanno venendo fuori adesso e che ha contribuito anche a far emergere. Detto questo, ecco, parlavamo della... Mi sono perso, che ti avevo chiesto adesso?
No, niente ancora.
Ah, ok, perfetto. No, ci sono anche altri messaggi che riguardano, insomma, sempre un pochettino la Juventus, però ti porto in casa Inter e ti chiedo, ti aspettavi questa flessione così importante della squadra? Poi dopo Liverpool, dopo la vittoria con la Salernitana, sembrava che si fosse un po' ritrovata l'Inter. Invece cosa sta succedendo? È diventato un po' Brozovic dipendente?
Ma quello non c'è dubbio, ma è normale che sia così. È normale che sia così e non mi preoccuperei più di tanto. C'è una flessione di risultati, non di prestazioni però. E questo credo che
però forse l'approccio col Torino ha fatto storcere il naso a molti tifosi dell'Inter.
Sì, per carità, ma col Torino hanno fatto fatica tutti.
Sì,
perché il Torino è una squadra che ti mette in difficoltà nella costruzione della manovra, soprattutto se non è Brozovic. Quindi bisogna, e soprattutto se viene da una gara ad Anfield, quindi si può mettere in conto. Il problema dell'Inter non è il pareggio con il Torino, sono i 4 pareggi consecutivi, no? I tanti pareggi che sono arrivati, cioè aver perso dei punti quando tutto sembrava in discesa. Questo sarà un mese molto importante per l'Inter, a partire dalla partita con la Salernitana che è andata, quella con il Liverpool che poteva, una prestazione ancora più miracolosa, portare anche l'Inter ai quarti di finale di Champions League, e non è successo. In più adesso ci sono Torino, Fiorentina e Juventus in questo mese, compresa la pausa. In questo mese il Milan, che già oggi è primo indipendentemente dal recupero dell'Inter contro il Bologna, potrebbe portare il Milan a allungare leggermente sull'Inter, se il Milan dovesse vincerle tutte e l'Inter invece dovesse trovare delle difficoltà tra Fiorentina e Juventus. E qui bisogna capire qual è la tenuta mentale della squadra, la tenuta di gioco della squadra e la caparbietà di una squadra, perché poi ci sono delle partite in cui l'Inter gioca bene, crea delle occasioni da gol, ma non è abbastanza cinica. E qui mi trovo d'accordo con Inzaghi, queste partite, anche se tu non giochi bene, le devi vincere, devi essere più cattivo se vuoi vincere il campionato, devi essere più determinato, più concreto se vuoi vincere il campionato.
Sicuramente.
Perché l'Inter è una buona squadra.
Un po' come ha fatto il Napoli con Verona.
Male, neanche con il Torino. Cioè, se tu paragoni, per dirti, no, la partita che ha fatto il Milan con il Torino, la Juventus con il Torino e quella che ha fatto l'Inter con il Torino, l'Inter ha giocato sicuramente meglio. Poi il pareggio, al di là del discorso del rigore, non vale neanche la pena tornarci sopra, perché mi pare talmente evidente l'errore che non c'è neanche da discutere.
Non capisco che hanno visto nella sala VAR, visto che
Massa
ha detto
niente, si sarà attaccato il cavo probabilmente. Ma l'Inter comunque ha avuto delle grandissime occasioni da gol. Dzeko ne ha avute 2 pazzesche, ha fatto almeno 3 parate Berisha molto importanti. Giocava a Torino, adesso io non ho visto i dati perché non ho avuto il tempo, ma non penso che tante altre squadre in casa del Torino abbiano fatto questo tipo di prestazione. Quindi la prestazione c'è, è mancato il risultato, però è altrettanto importante il risultato. Se giochi bene e non riesci a vincere, può essere meno preoccupato per la partita successiva, ma sempre poi dopo la classifica devi andare a guardare.
Ultime 2 domande al volissimo, prima di salutarti. Intanto ti chiedono, Odriozola Fiorentina, si va verso il rinnovo? Ti chiede Simone da Castiglione Fiorentino.
Io penso che sia un'opportunità, sì.
2023 però, 2023 più o meno.
Sì, certo.
Altra domanda che ti fa un nostro amico tifoso della Lazio, contento per la prestazione della Lazio, grande mister Sarri, in 5 mesi ha dato equilibrio, solidità difensiva, mai avuta in 5 anni precedenti. Insomma, a me sembra un po' ingiustificato verso il sì.
Bravo Sarri, sì, bravo, che non c'era mai stata nei 5 anni precedenti, no.
Anzi, io direi una cosa, non so se sei d'accordo con me, più che esportare il sarrismo alla Juventus, ha imparato il corto muso dalla Juventus, che ieri ha fatto un tiro in porta e ha segnato con un tiro in porta.
Ieri non è stata una bella partita,
no,
l'ha detto.
No, con onestà, ha detto, sì.
Sì, ma però
poi la vinci con concretezza e questa è un po' la scuola
anche
Juventus.
Ha detto che Sarri, nelle difficoltà che ha incontrato e che ancora non ha completamente risolto la Lazio, ha fatto un bel lavoro.
Esatto. Deve farne di strada per fare quello che ha fatto Simone Inzaghi, però mi permetto di dire, non so se sei d'accordo.
Sì, però diciamo la verità anche che lui e Simone Inzaghi, cioè Napoli e Lazio, negli anni in cui la Juventus ha dominato, sono stati gli unici che hanno rosicchiato qualcosa alla Juve cannibale, no? Quindi
sì.
Io penso che Sarri e Lazio siano un bel binomio, che la Lazio sia quinta oggi in campionato sia un bel riconoscimento per il lavoro di Sarri. Secondo me ha ragione Sarri quando dice che per arrivare alla Champions deve svenire qualcuno davanti, ha ragione.
Beh certo, un po' come la Juventus per lo scudetto, no?
Però intanto se viene qualcuno lui è lì.
Lui ci prova, almeno 7, ci deve essere. Ora c'è il derby, vediamo quello che succede, non ci saranno personaggi importanti per il derby. No, ti chiedono più che altro, sempre il nostro amico, se a questo punto la società andrà incontro, per esempio se c'era Zaccagni nel derby, se la società andrà incontro a Sarri sul mercato della prossima estate o se c'è poco da attendere, perché comunque dice il nostro ascoltatore Sarri il suo comunque lo sta facendo, la società farà la sua parte?
Perché la società non ha fatto la sua parte.
Forse a gennaio si aspettavano qualcosina in più, ma è chiaro.
Io vi invito a vedere, faccio un po' di autopromozione, Football Benchmark di questa settimana, di giovedì, che venono dalle 22.30 giovedì sera su Sky Sport, che è un approfondimento di calcio e finanza, e l'abbiamo fatto sul derby Roma-Lazio. Andate a vedere i dati della Lazio e poi mi dite se la società non fa il suo. La Lazio è una delle società più virtuose in Europa, rispetto soprattutto a quanto spende e quello che vince. Quindi la società fa il suo. Poi, stiamo parlando di un giocatore più o un giocatore meno. Nell'ottica di un anno, una soluzione, un bravo allenatore come Sarri la trova. A giugno cercheranno di sistemare la situazione? Certo che sì. Certo che sì. Esatto. Sempre rimanendo all'interno dei paletti che giustamente la Lazio si è data, certo che sì, senza dubbio. Poi se ci sono degli screzzi fra l'allenatore e il presidente, fra l'allenatore e il direttore sportivo e il presidente, fa parte della dialettica normale delle cose.
Sì.
Perché certo, nei processi in cui ci si deve conoscere,
succedeva anche tra Inzaghi e Lotito, ti ricordi la famosa telefonata?
Bravo, ti ricordi quanti video abbiamo visto di Lotito che si incazzava con Inzaghi?
È una storia insomma che appartiene a tutti. Allora, però insomma è un rapporto schietto tra presidente e allenatore, dai, come
ma è normale che sia così nei momenti in cui c'è un po' di tensione, ma perché voi non avete mai litigato,
ma come no, poi, collega, ognuno c'ha la sua etichetta, c'è chi lo fa apertamente
sempre.
Cioè, io voglio qua dentro, non te la dico proprio ma perché sono quelli che poi dopo ti fanno capire che c'è un rapporto vero piuttosto che quei rapporti formali poi alle spalle,
per carità.
Senti, tu a Gianluca l'hai mandato a quel paese qualche volta?
Anche ieri.
Quando ti chiama la notte e ti dà le notizie e tu dici, ma fammi dormire stanotte.
No, quello no, però per molto più semplice, sì, poi la litigata vera probabilmente non l'abbiamo mai fatta, ma nel senso su cose serie, su cose di lavoro, su, tutti i giorni.
Hai visto? Ma è fondamentale, crescita anche questo, ragazzi. Le notizie vere, poi il lavoro viene fuori.
Di carattere, di punto di vista, sì. A volte uno dice facciamo una cosa, a volte lasci perdere, dici vabbè, non parla, questo qui lascio parlando domani.
Mi capita di farlo spesso qua, qualche volta anche in diretta, ti dico la verità, non con te ovviamente, ma con qualcuno. Caro Luca, grazie, ti mando un abbraccio enorme, ci ritroviamo, non ci troviamo martedì, ma venerdì prossimo, vedi, ce lo dobbiamo ricordare tutti e due però.
Dai, sì, aspettami.